ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20
Massimo.
O per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi abbiamo un ospite che da tanto tempo ci ha lavorato attorno e che adesso credeva di arrivare anche a finirla di chiacchierare e di parlare sempre di questo argomento, ma ci troviamo di fronte, come sempre, è stata una sorpresa da quando ho cominciato ed è una sorpresa quando forse finirà. Sto parlando della Pedemontana e di Massimo Follesa. Sei un architetto tu?
Sono architetto, sì. Buongiorno allora, a tutti gli ascoltatori.
Allora, vai architetto, dimmi perché vuoi parlare ancora di Pedemontana.
Sì, tutti mi dicono ma non avete ancora smesso perché ormai è finita. Prossimamente verrà inaugurato il collegamento con la 4, secondo il programma dovrebbe essere fine aprile, insomma comunque il mese prossimo,
nella zona
di Montecchio, a Montecchio Maggiore, nell'ovest vicentino, si conclude diciamo il tratto di connessione con
la TAV.
Sì, dove c'è anche l'innesto con la TAV, in pratica lì i lavori vanno un po' per le lunghe, e c'è il nuovo casello della Brescia-Padova, casello di Montecchio Maggiore, che deve essere spostato, ma quello avverrà dopo. In questo momento è prevista per la fine di aprile la
inaugurazione.
La bretella, l'inaugurazione di questa bretella che consente l'innesto diretto. Non sarà un innesto diretto perché nelle altre due connessioni con la rete autostradale, la superstrada Pedemontana Veneta ha una barriera. Cioè si arriva in barriera, si paga e si prende un altro biglietto per andare verso Milano, verso Venezia. E lo stesso questo avviene in A27 e in A31, quindi non è una connessione diretta di fatto. Comunque vabbè, viene aperta la bretella. È una tematica che per molti viene a dire che la Pedemontana è finita, in realtà non è proprio così perché... il contratto di concessione, infatti una delle cose che rispondo sempre è che il contratto prevede 162 chilometri e quindi dobbiamo aspettare ancora un po' perché tecnicamente tutto il tratto sia completato, cioè c'è una parte che è soggetta a pedaggio e una parte non a pedaggio, 94 chilometri a pedaggio dei 162, quindi la differenza non è a pedaggio. Di questa differenza una parte è già stata costruita, sono circa 22-23 chilometri, è stata costruita questa parte non a pedaggio che è la... sono praticamente le concessioni ANAS che sono state incamerate dal tracciato e che quindi sono state restituite con la costruzione delle complanari tra Cassola e Cassola nell'est vicentino e vicino a Bassano e diciamo... Malo, Breganze, diciamo Breganze, c'è la vecchia Gasparona che è stata ricostruita, era una concessione ANAS quindi, e c'è una cosiddetta complanare che è praticamente l'alternativa al pedaggio, è un po' più lenta, oggettivamente è più lenta, però è quella più trafficata e poi c'è un altro tratto, sono 15 chilometri questi, e poi c'è un altro tratto di 8 chilometri che non è a pedaggio, che è nell'ovest vicentino, proprio nel comune di Montecchio Maggiore, che è una... la vecchia tangenziale che serviva alle zone industriali, sono 8 chilometri, va dal casello, dal vecchio casello più o meno di Alte Montecchio Maggiore alla zona nord di Montecchio, no? Quindi sono 22, sono circa 15 Breganze Cassola più o meno, e poi ce ne sono altri 8 a Montecchio, insomma. Quindi 20, di questi 22 ne mancano circa 45-46 per fare i 162 chilometri totali. Su questa c'è una partita interessante, perché è una cosa che chiede anche la Corte dei Conti del Veneto. La Corte dei Conti del Veneto e quella romana chiede di sapere come verranno finanziate, quale sarà l'importo previsto, e su questo c'è una bella partita, perché le ultime dichiarazioni anche fatte dal presidente della Regione Veneto, De Luca Zaia, che si è ricordato di avere un contratto di 160, perché prima 162 chilometri, prima parlava solo di 94, si è ricordato anche di questo nelle ultime dichiarazioni, quindi le cita, però non c'è un riscontro oggettivo, soprattutto non c'è una risposta che sia nota alla stampa e anche al pubblico su queste opere complementari. È una partita delicatissima, ci sono dei comuni che hanno fatto dei ricorsi importanti, il comune Trevignano, il comune nel Trevigiano soprattutto, chiedendo il ristorno di queste opere complementari, perché quando c'era ancora il commissario Vernizzi furono firmate una serie di accordi con le amministrazioni locali per avere queste opere e averne anche di più, cioè oltre a quelle che mancano ce ne sono altre che sono state concordate con le amministrazioni del territorio, consentendo quindi di, non so, derogare a ricorsi che i comuni comunque avevano fatto sul tracciato di Pedemontana Veneta. Ce n'è uno importante che dicevo, che mi sembra sia il comune Trevignano, il quale ha vinto proprio il ricorso, nel senso che ha detto no, la regione deve pagare le opere che ha promesso, quindi sembra che questa partita sia in capo alla regione. Però il problema più grave è che sono finiti i soldi del finanziamento pubblico, del finanziamento privato e pubblico sull'opera, e quindi questo è un problema molto serio, perché anzi abbiamo un riscontro che sono stati chiesti maggiori costi per finire l'opera secondo il concessionario e il gestore del general contractor del contratto di concessione. Hanno chiesto praticamente 360 milioni in più, portando il conto totale da 2 miliardi e 6 a quasi a 3 miliardi sostanzialmente di costo vivo. Per maggiori costi
secondo,
durante l'ora.
Secondo te, io ho seguito, tutti abbiamo seguito sempre questa cosa,
sì.
Ma questi sono soldi rubati alla gente? Ma allora, rubati prima ancora di tirarli fuori? Perché se è vero che chi ha assunto l'opera e si era impegnato a fornire anche la realtà, e quando si è accorto che non ce la faceva, cosa ha fatto? Quando la SIS non ce l'ha più fatta, cosa è successo?
È successo che è intervenuto l'ente pubblico che ha fatto da garante.
Ente pubblico, è intervenuta la regione.
Sì, l'ente pubblico, voglio fare lo sconto a Zaia, è venuta la Lega. È venuta la regione, è intervenuta la regione Veneto che ha fatto da garante, per cui il soggetto privato è riuscito a trovare 1,6 miliardi attraverso i mercati finanziari, in particolare a Dublino, sul mercato, sulla borsa di Dublino, si è qualificato, perché c'era la garanzia finale della regione. Qual è la garanzia finale della regione? Che in pratica garantisce questa famosa storia del canone, è un canone che è variabile e che coprirà i costi di gestione della Pedemontana, che ammontano a 12 miliardi. Più i 3 miliardi che abbiamo detto sono 15 miliardi complessivi di costo di questa opera. Ed è come il ponte sullo stretto di Messina, io l'ho definito così, cioè di fatto è, siccome il ponte è stato finanziato per 15 miliardi da Salvini, abbiamo un'opera che nei prossimi 39 anni, almeno sulla carta, è scritto che ci costerà 15 miliardi complessivi, come il ponte, con il rischio di essere inutile tanto quanto il ponte. Il punto qual è? Che sono soldi pubblici alla fine, perché la garanzia che hanno ottenuto sul mercato finanziario a Dublino praticamente prevede che non abbiano nessun rischio. La società concessionaria, la SIS, che adesso ha costruito una aveva già costruito una società di gestione che si chiama Superstrada Pedemontana Veneta SPA, prevede proprio che non abbia rischio di impresa legato ai flussi di traffico. Il traffico invece è la fonte con cui la regione dovrebbe ricavare questo canone. Questo canone, detta in poche parole, ammonta mediamente, se facciamo la media, diciamo, deve andare in copertura dei costi dei ricavi, quantomeno dei ricavi. I costi di gestione sono 12 miliardi previsti nel 2017 e quindi 12 miliardi diviso 39 anni sono 12 miliardi e 7, insomma, devono essere garantiti almeno i ricavi per andare puliti, essere in pareggio, sono 320 milioni all'anno. 320 milioni all'anno devono essere ricavati. La regione deve prendere dei pedaggi. A cosa corrispondono 320 milioni? Corrispondono a circa 55 mila veicoli
al giorno
per chilometro. Cioè perché è un conteggio teorico questo. Vuol dire che il totale del traffico deve essere moltiplicato in un anno per i 95 chilometri, quindi mediamente in ogni giorno dell'anno per ogni chilometro di autostrada devono passare 55.000 mezzi, che è una cifra inarrivabile. Non esistono in questo momento nel territorio della Pedemontana, non circolano nelle strade, cioè non ci sono 55.000 mezzi che girano per chilometro sul territorio, cioè non è che si prendono da fuori e si mettono dentro, non esistono. Si arriva mediamente a delle punte che possono essere intorno ai 26-27 mila veicoli, in alcuni di media per chilometro, e in alcuni tratti, che ne so, gli innesti particolarmente rognosi, che sono, che ne so, l'Ovest Vicentino, la zona della Concia, Arvignano, Montecchio Maggiore, la zona di Montebelluna, quel nodo di traffico che c'è attorno a Montebelluna, verso nord, verso la Feltrina, oppure verso sud sulla Feltrina, oppure la zona che va verso Conegliano, insomma, no? A nord di Villorba, Spresiano, quelle zone nella direzione nord-sud. Ci sono delle punte elevatissime di traffico, soprattutto nelle ore di punta, ma chi usa queste strade normali nelle ore di punta Non la userà mai la Pedemontana, deve andare a casa o andare a lavorare, cioè a meno che non debba fare un viaggio. Ecco, questo è un aspetto che dice lunga sul fatto che riusciremo a caricare tutto il traffico possibile sulla Pedemontana per pagarla. Il paradosso qual è? Che è il territorio che adesso è asservito al pedaggio della Pedemontana per pagarla, per mantenerla. E da questo punto di vista si può dire che è utile, che va bene, a me serve, eccetera, ma è sempre un parametro personale. Invece in questo momento abbiamo bisogno di fare avere dei parametri oggettivi che ci servono a dire che i conti staranno in ordine, perché se no vuol dire che ogni soldo che io non riesco a ricavare dal pedaggio devo prendere dal bilancio. E questo è, per quello ti do ragione, che lo paghiamo noi alla fine, perché in questo momento la Regione Veneto, come ha ben evidenziato Andrea Zanoni e Arturo Lorenzoni, soprattutto Andrea Zanoni, hanno evidenziato un buco di 60 milioni in questa fase iniziale. Cioè la Pedemontana parte già con un buco di 60 milioni dovuto a scarsità di pedaggio. È vero che non era tutta aperta, mancavano i chilometri della Valle dell'Agno, dell'Ovest, eccetera, però in realtà la connessione con la 4 c'era già ed era la 31, la Valdastico Nord, e arrivava fino a Malo, fino in Valdastico Nord, quindi la connessione con la, e da lì si poteva andare verso la 4. Quindi non pensiamo che ci sia, perché il traffico attualmente, in base ai dati ISCAT che noi abbiamo analizzato, in base alle somme, ad esempio nel 2023 il totale dell'incasso di Pedemontana è stato di 63 milioni di euro, con un buco di 60, cioè ne manca nel 50% di quello previsto o possibile, anche con i tratti ridotti della metà, quindi ha perso circa il 50%. In realtà il primo quest'anno che è stata aperta, diciamo da dicembre completamente, il tratto ovest eccetera, e poi ci sarà la connessione con la 4 adesso in aprile, quest'anno deve cominciare a produrre poco meno di 300 milioni, intorno ai 290 milioni, deve arrivare lì, insomma deve alzarsi rapidamente. Vuol dire
Ma secondo te...
Vuol dire triplicare l'importo mancante? Che
nella pratica, perché ognuno ha i suoi interessi. E anche qua in radio qualcuno ha messo in evidenza che a lui interessa così ed è contento così. Io non voglio togliere niente. Però coi numeri, non tanto coi desideri.
No, i numeri sono pesanti.
Con i numeri, quanta distanza c'è tra la necessità per trovare i soldi per pagare e la realtà che abbiamo?
La realtà è che se ci va bene avremo un buco di 100 milioni all'anno. Se ci va male riusciremo a coprire una quota, ma è sempre bassa, e avremo un debito all'anno da coprire di circa 200 milioni. Perché con il traffico che c'è adesso sono circa 14-15 mila veicoli. Adesso stiamo vedendo, quando Iscat pubblicherà i dati ufficiali sui transiti, possiamo fare una stima complessiva anche con il primo trimestre del 2024. Però insomma, i dati, se hanno incassato 63 milioni, sono molto sotto le stime prudenziali iniziali, sono intorno ai 13-14 mila veicoli per chilometro all'anno, perché questi sono i dati
al giorno
per chilometro al giorno, e poi eccetto la media annuale, no? Quindi 60 milioni all'anno producono, cioè dovrebbero aver già, cioè sostanzialmente a fine 2024 è prevista una tranche di 200 milioni 198 milioni, sono tre volte di meno in questo momento. È vero che staranno recuperando sicuramente, però non devono arrivare rapidamente a produrre tre volte di quello che hanno fatto adesso. In un anno è molto difficile.
La Corte dei Conti del Veneto e anche quella nazionale.
Che giù pesante.
Che tipo di analisi e di raccomandazione?
Sì, su questo aspetto la Corte dei Conti ha detto: ma qual è il punto in cui pareggiamo? Cioè, voglio dire, sapete, la pedemontana è finita, non sanno ancora, perché non hanno risposto alla Corte dei Conti del Veneto, qual è il punto di pareggio, cioè quante macchine ci vogliono per andare e quanto sarà questo pareggio. Perché il punto qual è? Che se io facciamo una cifra diciamo prudenziale, andrà benissimo, la pedemontana è utile, come tutti dicono, io credo che sia una cosa sbagliata, è inutile di fatto, perché non serve al territorio, e succede il contrario, per questo è inutile, perché è il territorio che la serve, non il contrario. Abbiamo una tara di 100 milioni all'anno, no? In 10 anni 1 miliardo, vuol dire che abbiamo una disponibilità ridotta ogni anno di 100 milioni su che cosa? Siccome la maggior parte del bilancio della Regione Veneto è sociale e sanità, sulla sanità e sul sociale, cioè la Regione Veneto amministra questi soldi, ed è per questo che io dico che, siccome l'ubriacatura autonomistica, no, che si sta registrando ancora, è ridicola, perché in realtà le strade, la gestione delle strade è già in autonomia, è già in deroga al governo centrale, eppure hanno fatto il disastro pedemontano e stanno producendo lo stesso effetto con la Treviso Mare, che è più piccola, forse magari gli andrà meglio, però la stanno dando di nuovo in concessione allo stesso soggetto che non era né in grado di pagare gli espropri in modo decente, ha costruito male l'opera, perché in questo momento ci sono evidenze soprattutto nella galleria, poi andiamo a dettagliare meglio questo aspetto, perché la galleria ha due crepe micidiali, no, che si vedono nel tratto della Valle del Lagno, le gallerie in roccia naturale che si sono... hanno detto che sono degli inestetismi e che provvederanno a sistemarle, però vi ricordo anche agli ascoltatori che sui materiali non adeguati, no, al di là degli incidenti mortali che hanno avuti, hanno subito un sequestro del cantiere della galleria per 2 anni, la battaglia era sui materiali con la Procura di Vicenza, la quale poi ha rimesso le armi e non ha proseguito in nessuna maniera l'approfondimento di questa cosa, ha accettato il dissequestro. Non sappiamo che esito abbiano, probabilmente se l'hanno aperta l'autostrada e le gallerie le hanno anche collaudate, quindi avrebbero collaudato con dei materiali che in origine non sarebbero stati certificati. Lo permette questo la legge? Sì, lo permette. Devono trovare uno che alla fine dei lavori faccia la certificazione dei materiali messi in opera alla fine dei lavori. E su questo noi nutriamo dei seri dubbi che la cosa sia stata fatta, perché è emerso da un articolo dell'Espresso del 23 febbraio, in cui i collaudatori della pedemontana sono stati, perché non so adesso, due ingegneri di ANAS che avevano tolto le castagne dal forno, lo scrive l'Espresso, insomma, in modo, lo dico in modo semplice, in un progetto in cui l'Assis era attore costruttore, diciamo, del macro lotto della Salerno-Reggio Calabria. E lì abbiamo proprio una specifica dell'articolo dell'Espresso del 23 che parla di questi due collaudatori di Pedemontana che alla SIS hanno riconosciuto il diritto ad avere delle somme. E poi, cioè, che ci sia un legame tra le due cose io non lo posso dire, però è una cosa molto strana. Che poi, tra l'altro, uno di questi ingegneri addirittura è stato un dirigente della CAV, cioè della società che gestisce il passante di Mestre. Quindi c'è una interconnessione di questioni che sono molto delicate, ma noi rischiamo comunque, al di là di questi dettagli che possono riguardare le procure eventualmente, oppure chi vuole approfondire le questioni, diciamo con dovizie particolari, abbiamo i documenti. Il punto è che noi rischiamo appunto di rimetterci, se le va bene alla regione, 100 milioni all'anno, che in un anno, che 10 anni sono 1 miliardo, e nei 40 anni sono 4 miliardi di buco, insomma, no? Se ci va male il buco sono 200 milioni all'anno, perché in questo momento, cioè, secondo me, secondo il traffico che gira in questo momento per il Veneto, per quelle zone del Veneto, riusciamo a produrre 100 milioni. Il buco può essere anche di 200 milioni dei 300 che servono ogni anno. Ogni anno ci vogliono 300 milioni, 325 per la verità, per produrre quanto? 12 miliardi e 7, che sono i ricavi previsti. E guardate che ha poco da dire la Regione Vela Giunta, l'assessore alla mobilità e ai trasporti De Berti, oppure il presidente Luca Zaia, che non si poteva fare i calcoli, che il pedaggio è inarrivabile, non si può ridurre come
la Corte dei Conti di Roma l'ha sempre fatto.
La Corte dei Conti ha sempre fatto queste analisi, adesso sono in capo alla Corte dei Conti del Veneto, e secondo me il problema è piuttosto serio. Ma c'è un'altra partita che la dice male. Quindi abbiamo detto, non sanno quando andranno in pareggio, cioè quando sarà il numero delle macchine che riusciranno a consentire alla regione di non avere un buco. Questo lo devi dichiarare, lo devi dire, perché sennò sei un pessimo amministratore. Dal punto di vista pubblico io non dormirei sonni tranquilli, perché vuol dire, cioè, banalmente, 60, cosa vuol dire aver fatto un buco di 60 milioni di debiti quest'anno? Beh, avere meno opere pubbliche. Cioè, io sono testimone adesso, lo so, nel mio comune, davanti a casa mia, la regione mi ha asfaltato la strada. Dovrei essere contento, no? No, perché l'ultima pioggia è data sotto acqua un'altra volta la strada e i prati che ho attorno, no? Con 56.000 euro ce ne volevano 100.000 forse per rifare anche le tubazioni, no? Sono mancati, lo dico da tecnico, il doppio della cifra che hanno speso per riasfaltarmi la strada. Per carità, mi dirà qualcuno, lei è un ingrato, non mai contento, eccetera. No, ma comunque, finita l'asfaltatura, nei prati a fianco c'era mezzo metro d'acqua con le piogge che ha portato sotto Vicenza, per esempio, no? Ecco. Perché poi qualcuno ha raccontato che, facciamo un altro esempio, Vicenza si è salvata grazie ai bacini che ha costruito la Regione Veneto. Ma è mica vero? Perché la comunicazione è stata, diciamo, tendenziosa, diciamo, è andata sotto la stessa quantità di superficie della volta precedente. Certo, se non c'era il bacino di Caldogno andava sotto tutta Vicenza, però è andata sotto la fiera, lo stadio, tutto il quartiere, una parte del quartiere dei ferrovieri, tutta la zona ovest di Vicenza è andata sotto, aveva la zona industriale, insomma, la fiera, la zona industriale avevano mezzo metro d'acqua. Cos'è che è uscito dagli argini? Il retrone non aveva i bacini. Allora, se tu, regione, credi nei bacini, fai la sicurezza idraulica con i bacini, dal 2010 al 2014 hai perso 14 anni per non fare il bacino.
No, dal 2010 al 14, 4 anni.
No, scusami, dal 2010 al 2024, che è stata, ecco, l'alluvione del 2010 al 2024, hai perso 14 anni e non hai fatto i bacini del retrone che hanno messo sotto acqua, o dei canali della zona ovest, perché, cioè, non so se mi sono spiegato cosa voglio dire, no, non è un merito, è un demerito. Certo, questo è dovuto anche al fatto che c'è una scarsità di risorse disponibili per la messa in sicurezza completa del territorio. Se tu credi nel sistema di sicurezza, io non credo totalmente in questo sistema di sicurezza dei bacini, perché la sicurezza idraulica si fa in altre maniere, ma comunque in ogni caso, se tu credi in questo, ti è mancato la risorsa per fare il bacino del retrone, per fare un esempio banale.
Ma però è stato molto propagandata.
È stata propagandata come una vittoria, un successo, no? Però insomma io sono uno che guarda i dati, insomma, no? Bastava guardare le foto del volo dell'elicottero di Vigili del Fuoco che riprendeva Vicenza durante l'alluvione recente, c'era la stessa quantità di acqua, cioè aveva coperto la stessa superficie della volta precedente. La volta precedente è stata disastrosa perché non si aspettavano la piena a quei livelli, non sapevano più cosa fare, l'acqua è uscita nel centro storico, diciamo, praticamente a Ponte degli Angeli, dove c'è il Teatro Olimpico, ha invaso il quartiere verso Porta Padova, insomma, no? La parte, diciamo, che va verso Padova, il centro storico di Vicenza, inondando ampie, cioè c'è gente che è morta, anche perché a Caldogno è morto affogato un signore, sono morte tre persone nell'alluvione del 2010, quindi non è... Quest'anno era tutto sotto controllo, c'era la centrale che gestiva, hanno lavorato altri bacini, quindi diciamo possono cantare vittoria. Però dal punto di vista delle risorse economiche, in 14 anni io posso dire alla Vicentina non ha fatto il... Ecco. Ma posso dire un'altra cosa, perché sono anche un insegnante di un liceo artistico. Quest'anno sono mancate i finanziamenti, e tuttora mancano i finanziamenti, alle corse scolastiche. La Regione li ha segati, li ha proprio tagliati. Il contributo di circa 50-60 milioni che veniva dato ogni anno per coprire e quindi avere delle corse in più, andando, se voi avete dei figli a scuola, dei nipoti, oppure siete degli ascoltatori giovani, sapete benissimo che dopo una certa ora, se vi trattenete a scuola oltre una certa ora, non ci sono i pullman che fanno un servizio, c'è un pullman ogni ora, quindi vuol dire che se voi uscite, per esempio nel mio liceo, se uno esce dopo le 4 arriva a casa alle 6 e mezza di sera, se abita fuori con 40 minuti di pullman ci mette 2 ore e mezza, lo perde le connessioni, deve aspettare un'ora tra una connessione e l'altra. Oppure a sabato nel mio liceo è arrivata una richiesta che la società vicentina dei trasporti, no, SVT, non ha le risorse per coprire le corse al sabato. Chiedeva a noi, che eravamo l'ultima scuola che nell'area studi, nella città studi di Vicenza, usava ancora sabato, di non fare più sabato, perché non riusciva a coprire le corse, non riusciva a fare... Poi ci sono altre ragioni che anche lì gli autisti non ritengono più che sia accettabile fare quel tipo di vita, quindi hanno autisti che sono sempre di più in subappalti anche nei trasporti pubblici, quindi con riduzione di costi proporzionati, cioè c'è tutta una serie di servizi che sono pesanti, pesantissimi, e questo è grave, perché ovviamente se tu devi coprire il bilancio, ha coperto 60 milioni, li abbiamo dati alla SIS. Non è che li abbiamo dati per fare un progetto sulla socialità, un progetto sugli anziani. Io ho avuto una suocera e una mamma che sono morte da qualche anno. Mia suocera aveva l'Alzheimer, mia mamma aveva una demenza importante, che nell'USL 8, nella zona del distretto ovest, c'era uno psicologo che poteva seguire questi anziani con questa, che possono comunque avere una qualità della vita accettabile. Poi... devo dire che mia mamma si è salvata dal Covid, ma non certo dalla mancanza dello psicologo, per cui la sua demenza è degenerata progressivamente, nonostante ci siamo rivolti a servizi privati, cioè alle badanti sostanzialmente, sia con mia suocera che con mia mamma. E poi, per carità, voglio dire semplicemente questo, no? Cioè, la batteria di anziani che aumenterà, no? Aumenterà, perché io sono nato negli anni 60, tutti quelli nati negli anni 60 sono il cosiddetto baby boom, comporta un boom degli anziani adesso, no?
Io ho 60, cos'è che hai detto?
Ho detto che io sono nato nel 62.
Sì, ho capito, no? Ma cosa hai detto?
E quindi gli over 60 adesso, come c'è stato l'esplosione delle nascite negli anni 60, porterà un'esplosione della necessità di servizi sociali in questa nostra regione. Chiaro. Per coprire i servizi a chi è nato negli anni 60, che progressivamente supererà e andrà sopra gli anni 65 anni, no? Ma non abbiamo, cioè siamo pronti a fornirgli questi servizi? No, non siamo pronti, perché dobbiamo drenare risorse per pagare. Cioè, uno può dirmi, ma no, ma lei se lo sta inventando. Ma no, guardate, il bilancio del ragionamento è fatto di risorse per il sociale e di risorse per la sanità. Cioè, sono, non so, 12 miliardi di bilancio, 8 sono per la sanità. C'è poco da dire, insomma, no? Ecco, questo, poi con le carenze di medici che abbiamo, ecco, no? Quindi questo ragionamento, la preoccupazione sta su questo punto. E poi c'è una sottovalutazione generale del tema finanziario della Pedemontana, perché cioè, la regione si è preso il lusso di fare delle cose che la Corte dei Conti del Veneto ha puntualmente sottolineato, per cui noi diciamo che oltre a questa prospettiva la Pedemontana parte già con una tara molto grossa, che è una tara consistente. Si sono dimenticati per esempio dov'è l'importo di tara. Beh, ho detto all'inizio che mancavano le opere complementari, le strade di adduzione, le altre strade che mancano, no? In più la Corte dei Conti del Veneto nella relazione del maggio del 2023, di un anno fa ormai, ha scritto che sono dimenticati, Albino, di conteggiare i soldi che devono restituire allo Stato, perché il finanziamento pubblico su quest'opera è di 970 milioni. Andrà sopra il miliardo perché hanno chiesto oltremodo 360 milioni in più per le opere. Poi vediamo perché li hanno chiesti, anche lì è una cosa indecente. Però di questi 970 milioni una quota andrebbe restituita allo Stato, e quindi la devi mettere a bilancio come una partita in uscita, no? 470 milioni sono,
dovrebbero essere restituiti,
perché non hanno tutti a fondo perduto dei 900. Allora ci sono, diciamo, una quota insomma che deve essere restituita tranquilla, devi metterli a bilancio come uscita, insomma, no? Che devi devono essere tolte dal, quindi il pedaggio alla Regione Veneto non serve solo per pagare la SIS, ma deve servire anche a restituire il finanziamento. Oppure la SIS non può prendere i soldi e metterseli soltanto in salvadanaio, in musina, insomma, fare musina, oppure pagare le manutenzioni, deve restituire delle quote di fondi in finanziamento pubblico che ha ricevuto dallo Stato. Banalmente la Regione non è tenuta a dargli tutti questi soldi, perché deve alcuni li ha già anticipati lei con il mutuo, ha un mutuo di 300 milioni con la Cassa Depositi e Prestiti, di questi 970, e poi ci sono una quota che va restituita letteralmente restituita allo Stato, quindi abbiamo un importo che è considerevole, sono 400. La Corte dei Conti scrive non ha conteggiato un'uscita di 470 milioni come restituzione dei fondi da dare allo Stato. Questa è la dicitura in poche parole, che fa un ragionamento articolato e complesso, lo giustifica tecnicamente perché deve essere fatta senza entrare nei tecnicismi, quindi c'hai già dei problemi nella valutazione. Poi uno può fare a meno anche di dirlo, che non fa, ma se io ci sono andato ho risparmiato 20 minuti, come si è detto, no? Vabbè, hai risparmiato 20 minuti, ma per risparmiare questi 20 minuti hai devastato la finanza pubblica, hai devastato il territorio. C'è questo concetto che rispetto al territorio è devastante, è un tubo chiuso, è un'infrastruttura che collega A a B, non è che collega tutta una serie di sottostazioni, come non è più una superstrada sostanzialmente, ecco, no? Che era quello che era la logica iniziale, cioè servire alla mobilità interna del territorio, no? Serve soltanto ad andare da, non vai neanche, poi tra l'altro con l'aggravante che non vai proprio da Vicenza a Treviso, ma colleghi delle aree interne con l'esterno o con l'interno. E quindi il compromesso è un tacco, che è quello di avere un'autostrada fatta in questo modo, che l'unico beneficio sarà di, sì, cioè io vado, che ne so, uno da Bassano va a Milano risparmiando nel primo tratto 20 minuti di tempo. Vabbè,
a parte i 20 minuti, cioè, anche i costi, non è che il costo del pedaggio della superstrada sia
il pedaggio
come quello della Milano-Venezia?
Venezia, sì, i pedaggi sono quello che ho detto adesso. Serve a dimostrare anche perché il pedaggio non si può abbassare, cioè se io abbasso il pedaggio vuol dire che la regione deve prendere più soldi dal bilancio o da qualche altra parte, poi possiamo anche vedere da qualche altra parte. Il punto qual è? Che hai quindi il pedaggio non si può toccare oggettivamente, anzi dovrebbe crescere rispettando l'inflazione, paradossalmente deve crescere con l'inflazione. Che non sarà più negativa, sarà un'inflazione comunque si sta stabilizzando, non so, i pedaggi probabilmente sono soggetti ad inflazioni un po' diverse, sono legate a, comunque vabbè, c'è un'inflazione consistente non è quella che hanno previsto, è più alta. Avevano previsto un'inflazione media del 2,5%, adesso l'inflazione è attestata tra il 5 e il 6%, quella reale, però è il doppio di quello che era previsto per il pedaggio. E quindi dovranno allinearsi prima o poi, con nuovi prezzi cresceranno. Per dare una misura, una macchina per farla da Spresiano, per fare Spresiano Montecchio, spende circa 16 euro. Il mezzo più pesante, diciamo, che è il furgone, spende 32 euro. Il camion si va verso i 40 euro per andare e per fare 95 e per tornare. Ci sono valori che sono mediamente doppi, che ne so, la 27, il passante, la 4 costano il doppio, la metà, scusate. Quindi la pedemontana è doppia. Se vado verso Milano non è neanche raffrontabile, perché costa fare, che ne so, da Padova a Milano, no? Fare 94 km sulla Brescia-Padova in direzione Milano costa un terzo, costa tre volte di meno. Che è una cosa inarrivabile, secondo me, come concorrenza. Per cui alla fine, e per questo, cioè, le comunità interne a cui la pedemontana avrebbe portato un beneficio rischiano di avere una tara consistente. Per cui, cioè, banalmente, se io ho un'azienda che deve spendere tutti questi soldi per movimentare i carichi, non faccio altro che spostarla dove l'autostrada costa meno. Cioè, non so se mi sono spiegato. Cioè, se io ho l'autostrada che costa così tanto per movimentare il mio carico, mi sposto dove l'autostrada costa di meno. È banale, è un ragionamento. Se posso spostare l'azienda, se non ho complicazioni, vado dove costa meno muovermi. Oppure il paradosso è che c'è chi può permettersi di pagare questo surplus perché lo scarica sul cliente finale. Chi sono? Le compagnie che fanno la consegna domiciliare dei pacchi, ti fanno pagare di più il tuo pacco finale, quindi vuol dire che nel territorio si terziarizza, diventa un super gestore di autostrada, diventa l'autostrada di Amazon più che un'autostrada del territorio, perché c'è tutta una ridda di società che vogliono attestarsi. E questa è la questione dal punto di vista trasportistico: si può salvare questo sistema? Questa è la domanda, Malbino, cioè si può salvare questo sistema? E lì, per cui l'inaugurazione che verrà fatta ad aprile aprirà una partita di salvataggio a tutti gli effetti, che secondo me la Regione giocherà in maniera... Ma qui c'è anche una parte del Partito Democratico interessata, per cui l'opposizione di fatto è limitata dall'interesse che c'è su questa tipologia di salvataggio, che adesso vi cercherò di spiegare in modo semplice. Se io prendo questo debito e lo diluisco all'interno di un meccanismo di gestione delle concessioni autostradali redditizio, ho risolto il mio problema. E qual è la partita? Di metterlo dentro alla grande partita delle concessioni a nord-est, che è quella della 4, della 27, della 31, della Brescia-Padova sostanzialmente, per cui c'è il grande confronto. Se qualcuno segue già le partite all'interno della Trattosi e Zaia, sono di questo livello, no? Facciamo una grande concessionaria del nord-est, dice Zaia, lui ci viene dentro con la CAV che è un grande player, un grande giocatore in questo sistema, che gestisce il passante, che è praticamente un tesoro il passante per la regione e per l'ANAS, a Veneto Strade e ANAS gestiscono CAV. Vogliono prendersi la 4, che è un mostro, diciamo, produce quantità mostruose, sono 100.000 veicoli al giorno, insomma, per chilometro in A4, insomma, ecco, no? E non è neanche paragonabile, sono 10 volte quelle che ci sono in pedemontana, insomma, no? Ecco, quindi le metto là dentro e tiro fuori i soldini che non prendo più dal bilancio, quindi è una partita. E questa roba qui vuol dire fare un regalo a soggetti come la SIS, insomma, no? Su cui prima o poi varrà la pena di affrontare la questione, perché la SIS è una società, una non società, la chiamo io, una non società. Come? Hanno affidato la Treviso Mare, che sono questi 30 km con le stesse promesse gratuita per chi è attraversato dall'autostrada, perché poi per uscire da Jesolo ci sarà solo l'autostrada, se no le strade lungo i canali, se no è un'alternativa, no? e quindi hanno garantito il non, non pagamento dei pedaggi a chi abita lungo il tracciato. Non mi ricordo più cos'altro hanno garantito, ma insomma tutta una serie di opere complementari da dare ai sindaci, cioè quindi rotatorie, svincoli, raggiungimenti eccetera, no? Nei 5-6 comuni che sono attraversati da Meolo a Jesolo. È una scelta che secondo me è scellerata, tant'è che alcuni comuni hanno fatto anche un ricorso. Per dirvi, la valutazione di impatto ambientale, le questioni ambientali sono gestite come pedemontana, cioè il progetto di la valutazione di impatto ambientale della Jesolo Mare, che è tenuta buona, è vecchia di 10 anni, come quello della quindi risale al 2013, come quello di pedemontana Veneta, ha una valutazione di impatto ambientale che era del 2006, il progetto è cominciato nel 2014, di fatto gli espropri cantiere ha preso proprio corpo 8 anni dopo, con una valutazione ambientale superata, progetto completamente diverso. Dal punto di vista ambientale, poi, la pedemontana è l'esempio di come fa l'amministrazione pubblica e i soggetti privati a mettersi sotto i tacchi il territorio e anche le valutazioni di impatto ambientale. Cioè, per darvi una misura, è devastante scoprire che le gallerie della pedemontana sono diventate uno strumento di divulgazione dei FAS.
Questo particolare mettilo in chiaro, che mi ha colpito, cioè ho visto che queste notizie sì. Non passano, no, io non le trovo in giro, non le trovo in giro, però perché quando mi hai parlato del cemento e dei materiali con cui è stata costruita anche la pedemontana ma anche altre opere,
sì.
E quando mi hai parlato della diffusione dei FAS eccetera, io vorrei capirle un po' ste robe.
Ieri sera c'è stata una trasmissione su Presa Diretta che ha fatto un po' il punto, dando anche un'ulteriore informazione a chi non è addentro a questo.
Chi era Iacona?
Sì, esatto, è stato fatto questo su Presa Diretta, no? Hanno parlato, diciamo, hanno fatto 3 o 4 servizi molto ben fatti, molto chiari. L'attenzione si è spostata, diciamo, dal Veneto, da Trissino, dove c'era la Miteni, a Spinetta Marengo in provincia di Alessandria, e poi hanno dettagliato su come è pervasiva la presenza dei FAS in tutti i prodotti che abbiamo, no? Più è venuto evidente che c'è una contaminazione sul cibo che non viene evidenziata in questo momento. Ecco, io devo. Cosa c'entra la pedemontana in questa storia? C'entra perché nei cementi, in alcuni tipi particolari di cementi, sono stati trovati i FAS. Adesso il punto è un documento. Ormai questa cosa qui è vecchia di 3 anni fa.
Era per facilitare la condensazione, mi pare.
Per facilitare la presa del calcestruzzo. Cioè, dovete capire che se io ho un'opera che è rimasta ferma oppure ho fretta di finirla, invece di aspettare la maturazione naturale del cemento, ma comunque è la pratica, non occorre avere i problemi di tempo, è la pratica normale, no? Cioè, se io devo invece aspettare i tempi di maturazione standard del cemento, che sono circa 28 giorni, inserisco dei prodotti chimici e posso accelerare questo dappertutto, quindi anche sotto casa vostra, sotto casa mia, nelle fondazioni, soprattutto quando c'è presenza d'acqua. I tempi di sono acceleranti di presa. Ci sono dei prodotti che sono anche delle case produttrici di sostanze chimiche di questo tipo che sono famosissime. Non farò i nomi qui adesso a radio per ovvie ragioni. Però nel 2021 praticamente noi troviamo e ARPAV lo denuncia dopo le nostre esposti i FAS nel torrente Poscola, ma 5 km a nord del sito della Miteni, che è il sito originario del più grande inquinamento della falda del Veneto, che è tra Verona, Vicenza e Padova. 350.000 persone inquinate, tutto il territorio compreso, tutta l'agricoltura, la produzione agroindustriale, la produzione orticola, l'allevamento di carni, eccetera, no? Sia polli che vitelli o manzi, no? Sono inquinati. Non parliamo poi delle verdure o dei pesci o delle uova, delle galline, perché i FAS si concentrano nel tuorlo d'uovo. Ieri sera lo spiegavano bene. Allora, lo troviamo 5 km a nord, ma i FAS non possono andare in salita. E allora tutti a domandarsi per cosa e per come, praticamente viene, nel 2021 viene focalizzato il cantiere di costruzione del tunnel Malo-Castelgomberto. Siamo a cavallo tra la Valle dell'Eugra e la Valle dell'Agno, Valle dell'Astico, pardon, e la Valle dell'Agno. Quindi siamo nell'Ovest Vicentino, su una dorsale di montagne che viene giù dalle Piccole Dolomiti, sono delle colline, colline carsiche piene di acqua. E lì si puntano, il tunnel crolla ripetutamente, uccide anche una persona, la gestione di questo cantiere è pessima, appunto perché viene, c'è un morto in condizioni anche estreme di sicurezza, cioè, quindi, e c'è un sequestro su questa roba, sui materiali. La galleria viene costruita utilizzando un cemento che viene spruzzato contro delle reti metalliche e delle chiodature sulla roccia, con spessori consistenti, spessori anche di 30, 40, 50 cm a spruzzo. Questo spruzzo è aggregato con un materiale che lo hanno dichiarato il soggetto costruttore, la SIS, lo ha dichiarato in questa relazione fornita alla provincia di Vicenza, con il MAPE Quick 1000. Questo MAPE Quick 1000 presenta, perché le analisi le ha fatte la SIS, si è autodenunciata, dicendo: nel mio prodotto che uso come accelerante di presa ci sono 263.000 nanogrammi per litro. Questo prodotto praticamente per un quarto è fatto di una buona parte, insomma, di FAS. E tra l'altro un prodotto specifico che lo usano solo in edilizia, che si chiama PFBA. È tossico perché i derivati del fluoro sono migliaia, hanno cambiato ripetutamente le molecole in base alle... Il FOAS, cioè la molecola con 8 atomi di carbonio, è cancerogena di primo grado. Ce n'è un'altra, adesso non ricordo il nome di questa seconda, che è sempre di primo grado. Tutte le altre sono tossiche o quantomeno indiziate di essere cancerogene, perché ne ho due della famiglia che sono sicuramente cancerogene. Le più vicine a queste sono, ecco, e lo troviamo dentro al cemento. Praticamente per evitare un altro sequestro si autodenunciano, no? E se voi andate, e c'è una relazione di ARPA del settembre dell'anno scorso che spiega che i pozzi a est della galleria, cioè quindi non in Valle dell'Agno verso la Miteni, ma a est, cioè a Isola Vicentina, a Santo Mio di Malo, a Malo, ci sono dei pozzi nella Val Lugana, che è una valle dove hanno fatto il cantiere principale della galleria. Ci sono dei pozzi e delle sorgenti, quindi i pozzi sono sottoterra, ma delle sorgenti sono affioranti, che sono inquinati da questo PFBA a centinaia di nanogrammi. Quindi c'è proprio, e hanno dovuto mettere nel cantiere, nell'uscita verso Malo, perché è più basso della Valle dell'Agno di 50 metri, quindi drena naturalmente le acque verso Malo, hanno dovuto mettere i filtri carbonativi nel cantiere, cioè proprio c'è una, e tuttora la filtrazione delle acque della galleria viene fatta con i carboni attivi. Carboni attivi che ieri sera in questa trasmissione spiegavano, ma tutti lo sanno, non tutti lo sanno. Un carbone attivo normalmente dura anni. Se io ho il filtro a carboni attivi sotto casa mia, il filtro dura anni. Se devo, con i FAS dura un mese. Dura un mese un filtro, devo cambiarlo ogni mese a rotta di collo. È un problema molto serio, tra l'altro inquina anche il filtro, può disperdere i FAS. Il punto essenziale è che abbiamo trovato dentro nei calcestruzzi, dunque, della galleria, i PFBA. Questo è un problema perché le gallerie hanno questo materiale. La domanda è stata, e non abbiamo risposte, le stiamo cercando, ma ci sono in altre parti i PFBA, capito Albino? Il punto è che la Pedemontana ha 67-68 chilometri sottoterra dei 94.
È vero?
Sottoterra, sono tricee.
Ma e quindi soprattutto da Spresiano fin quasi...
Esatto.
Fin quasi
la domanda è, questo accelerante è stato usato anche in altre parti? Perché l'accelerante consente la presa in 24 ore. Questo tipo di... Ci sono degli acceleranti che ti danno la presa in 24 ore e tu puoi cominciare a lavorare sotto togliere le casserature, togliere, poi cominciare a fare delle operazioni accelerando il cantiere. Cioè il cantiere che normalmente dura 2 anni può durare 6 mesi, ed è uno dei problemi grossi di edilizia. Gli incidenti di edilizia ci sono perché c'è questa pratica di accelerazione dei tempi di lavorazione, perché vuol dire aumentare il guadagno di fatto, se io riduco i tempi di lavorazione. Allora la domanda che abbiamo posto è: ma tutta questa, questo materiale che è stato buttato sottoterra, non è che abbia anche questo i FAS, PFBA? Non ci abbiamo una risposta. Credo che ARPA stia indagando questa cosa, soprattutto la propagazione che ci può essere, perché dovete tenere presente che la trincea deve avere una fondazione. La trincea non può essere...
La trincea cos'è?
La trincea è questo buco che è costruito nel, nel territorio, nel terreno, che va da Spresiano fino a
sotto suolo
è sotto il livello di tanti chilometri, per cui tanto io ho scavato per liberare e far passare la strada, no, 5 6 7 10 metri sottoterra, anche in alcuni punti, tanto deve essere messo cemento sotto per ancorare la trincea, perché la trincea, siccome è soggetta alla spinta dell'acqua, no, rischia di galleggiare. È una cassa di cemento, se l'acqua, che l'acqua non dovrebbe entrare, perché si allaga la strada, quindi l'acqua non entra, e quindi c'è una spinta idrostatica verso l'alto. Devo ancorarla al suolo. E questo sistema di ancoraggio, la sto facendo molto semplice, più complicata, si chiama tappo di fondo. Io devo iniettare sotto la trincea del cemento armato, che deve essere, che deve andare in presa, anche questo, rapidamente. Questo cemento armato, scusate, non, assolutamente non è armato, cemento normale, cemento proprio boiaca di cemento. In questa boiaca di cemento c'è scritto nelle note tecniche che hanno usato dei fluidificanti, non sappiamo cosa siano questi fluidificanti, ma i fluidificanti, questo cosa fa questo cemento? Si indurisce. Allora, quello che noi stiamo dicendo è che in alcuni punti questa boiaca l'abbiamo vista emergere, si solidificava, diventava dura, diventava cemento duro in meno di, cioè nel giro di una giornata era già duro, bisognava romperlo col piccone, col martello pneumatico per portarlo via, ci voleva, emergeva dai campi e guarda, veniva su, zampillava come in alcuni punti. L'abbiamo visto questo, ci sono proprio le fotografie, e quindi ci siamo domandati: ma se l'hanno usato, perché l'hanno scritto loro, 263.000 nanogrammi per litro di questo prodotto. Io lo cito perché è scritto una relazione della provincia di Vicenza, quindi è proprio scritto questo nome e quindi lo cito. Non ho fatto il nome dell'azienda, ma insomma si può capire qual è da questa citazione. Il punto è, non è che hanno usato questi acceleranti anche in altri prodotti, lungo tutto il tracciato? E questa cosa qui è illegale? No, non è illegale, prima risposta, è legale, perché è un prodotto di chimica. Però se tu ne hai usato per 60 km di trincea sottoterra tutta sta roba, sei dentro le risorgive, quindi è un altro modo per distribuire i FAS, invece di rallentare la distribuzione di FAS con la pedemontana. E vorremmo capire questa cosa, perché quello che abbiamo riconosciuto e visto è che questo cemento potrebbe essere disaggregato dall'acqua sottoterra, e quindi rilasciare nella falda.
C'è un altro punto che
non so se mi sono spiegato, ecco. Quindi l'ambiente se lo sono messi sotto i tacchi, ecco.
Per cortesia. C'è un altro punto che per me è fondamentale. Io so che i comitati, tu in particolare, ma insieme ad altri,
sì,
ci lavorano molto anche sul piano dell'analisi giuridica, sul piano della fattibilità dell'opera e sul piano delle responsabilità che emergono.
Dimmi.
Ultimamente so che avete fatto delle grosse richieste alla magistratura e anche ad altre istituzioni.
Sì, siamo...
Anche alla regione.
Certo, siamo in procinto di depositare un ulteriore esposto, penso di farlo domani mattina, lo annuncio proprio, sui problemi che sono nati con le fessurazioni. Il tunnel si è fessurato e vogliamo fare un esposto, segnalazione su questa cosa che ci deve essere. Il tunnel, quello che citavamo, che è Galleria Naturale, che ce ne sono due, una a Trissino, Galleria Trissino si chiama, e l'altra Galleria Malo, Castelgomberto, avrebbero, secondo un servizio presentato da TVA, avrebbe presentato delle fessurazioni. E io poi personalmente, anche insieme, ho ricevuto dei video, no? Mi sono stati mandati con degli allagamenti strani, perché non, la Pedemontana era finita, è stata inaugurata definitivamente il tratto ovest il 28 dicembre, il 28 di febbraio c'è stata l'alluvione e la galleria si è allagata. C'è proprio, c'era un film d'acqua dentro la galleria, che è una cosa strana dopo due mesi. In più, poi queste crepe che sono visibili in un video che ha divulgato TV a Vicenza, e sono delle crepe che a me lasciano molto perplesso e fanno preoccupare moltissimo, perché non sono crepe trasversali al senso di marcia, ma sono crepe lungo il senso di marcia. Sembra come che il tetto si sia come abbassato, schiacciato verso il basso. Ma questo la regione risponde che sono in estetismi, stanno indagando, stanno cercando di capire, basta tamponare alcune cose. E su questo faremo un esposto specifico per capire le responsabilità, perché non si possono lasciare. In questo momento la galleria si può utilizzare a un solo senso di marcia.
Di quale delle due gallerie parli?
Sto parlando di quelle di Castel Gomberto, ha un solo senso di marcia attivo, perché stanno facendo lavori. Quindi la galleria non è a pieno regime, dopo neanche tre mesi che è stata inaugurata, il 28 marzo saranno tre mesi, quindi stanno già facendo lavori e hanno cominciato appunto riducendo la sezione di marcia. Si può transitare a 60 all'ora, bisogna andare piano, quindi non è in piena efficienza la Pedemontana. L'altra cosa sul piano giuridico, abbiamo fatto una batteria di esposti sulle inadempienze di questo tipo, ad esempio sui FAS, quando sono emersi, i FAS sono emersi dal 19 al 2021, dentro la galleria, cioè fuori dalla galleria, nel cantiere, dentro al cantiere di esecuzione della galleria, quello di servizio, verso ovest, e sversati in un torrente, il torrente Poscola, che è vituperato perché passa in mezzo alla Miteni, passa di fianco alla Miteni, ed era lì che venivano concentrate gli scarichi del depuratore dei Miteni, che non depurava nulla di fatto. E in più poi c'è tutta una falda, diciamo, sotto, no, che è inquinata, per cui tu invece di contenere l'inquinamento, che è un disastro, non è un inquinamento ambientale, basta, è un disastro ambientale quello di FAS. Se tu lo trovi da un'altra gravità del prodotto, no? Perché insomma, se tu lo trovi più a monte, vuol dire che il disastro si è ingrandito. Addirittura lo trovi a est, e quindi esposto 2019-2020. L'ultimo del 2021 parlava proprio della presenza dei FAS, non c'è stata nessuna inchiesta. C'è un fascicolo di cui conosciamo il numero che sarebbe vuoto, che non ci sarebbe nulla, non sappiamo cosa sta facendo la Procura di Vicenza. È una cosa che a noi lascia perplessi. Sulle questioni ambientali addirittura avevamo fatto presente che non ci sono le autorizzazioni a posto, ci sono delle valutazioni di impatto ambientale che sono inesistenti, cioè hanno inquinato con i FAS un'area che è quella dove passa il torrente Poscola e sotto ci passa la galleria, che si chiama Risorgime delle Poscole Natura 2000, è un'area vincolata, umida, vincolata dalla comunità europea, e ci sono passati dentro come se nulla fosse, senza fare neanche la valutazione di impatto ambientale. Quindi è una cosa gravissima, ci sono dei reati, insomma, se tu non metti, se tu a casa tua, questo lo continuo a ripetere. Quindi dal 2016 al 2021 abbiamo prodotto una serie di esposti che hanno lasciato il tempo che trovano. La cosa che mi ha fatto più impallidire è che questa Pedemontana ha esteso il disastro ambientale dei FAS, eppure l'hanno, la galleria in modo particolare, l'hanno approvata, l'hanno collaudata, mettendoci quattro filtri a carbone attivi, come se questo avesse risolto il problema, quindi si può passare in mezzo tranquillamente, invece di inquisire. Ma chi lo ha fatto questo disastro ambientale? Chi è che ha autorizzato l'uso in questo modo dei FAS dentro la galleria, in un territorio già inquinato, estendendolo, no? Inquinando altri pozzi. Cioè, questo è, tra l'altro, è una risorsa lì dentro, dove c'è la galleria, sotto il monte, la montagna che divide Malo da Castel Gomberto. C'è una risorsa idrica che con le siccità che ci sono adesso è un tesoro, un patrimonio che è disperso, non è più recuperabile finché non siamo sicuri di aver eliminato i FAS. Ma non c'è un sistema se non filtrandoli, quindi e non tutte questa risorsa idrica era catturata dalle sorgenti e dagli acquedotti, quindi abbiamo danneggiato l'acqua. Per sua natura è un patrimonio collettivo, e questa è una cosa che secondo me la Procura di Vicenza ha preso sotto gamba. Cioè, io capisco che noi siamo figli della serva perché veniamo tacciati così, però l'obbligatorietà dell'azione penale, cioè, non è soltanto una propugnazione, no? E poi c'è un meccanismo di violenza, no? Di sopraffazione che tu consenti come magistratura. Cioè, io posso fare quello che vuoi, vale il detto del Conte del Grillo, no? Io so io, voi siete niente, io posso fare quello che voglio perché a me non mi vengono mai a prendere, no? Che modo, che giustizia è, che rappresentazione abbiamo della giustizia?
Sono d'accordo. E a Treviso lo stesso, anche là.
È un meccanismo di estrema violenza. Se sì. Anche se questi hanno il colletto bianco, ci hanno scritto ingegnere, ci hanno scritto geometra, ci hanno scritto dottore, no? Ma il meccanismo di sopraffazione è talmente tale, no? Guarda, tanto, no?
Ma quando hanno proibito e non hanno permesso di andare a fare le analisi anche per i bambini e per le altre persone.
Ecco, su questa
ma proprio proibito di andare a fare le analisi.
Su questa cosa io devo denunciare un altro, secondo me è un atto di violenza che ha fatto la Regione. La Regione ha fatto una violenza, no? Impedendo le analisi, dove non rendendole disponibili.
Il guaio è però che poi, come popolazione, dopo finita la notizia, fatto un po' di rumore, sì. E data la notizia, poi ognuno torna a casa sua.
Sì, c'è questa. Io credo che sia, dal punto di vista, diciamo, psicopedagogico, si chiama bias cognitivo. Cioè, tu non riesci a interpretare con gli strumenti che hai la realtà che ti sta intorno, non riesci a conoscerla. Oppure l'altra cosa che dico è un fattore antropologico che il Veneto, come tipo, no, rappresenta benissimo, la sudditanza che ha nei confronti del Paron. Questa cosa qui a me, io non sono mezzo veneto, però il punto non è, dobbiamo uscire da questo meccanismo. Non tutti i veneti sono così, non dappertutto è così. Però in queste regioni dove è passata la pedemontana è successo. Guardate che è successa una cosa ancora più grave. In questi giorni i comitati che sono in prima battuta, in prima presenza sui FAS, ma la Regione lo ha reso pubblico, no? La Regione ha aderito al programma, al manifesto Zero FAS, l'azzeramento dei FAS. O la riduzione di FAS. Ma tu hai appena detto che impedisce l'autocontrollo, l'autogestione della salute, non ci paga. Poi è un'analisi molto costosa, ma soprattutto fa finta di non capire che c'è un problema sanitario legato all'alimentazione, cioè i FAS si trasmettono anche in alimentazione. Per quello io denuncio la presenza di PFBA in pedemontana, perché magari qualcuno sta pompando acqua da un pozzo che è inquinato dai PFBA, sono sempre FAS, no? E non lo sa in questi 60 km di trincea e alimenta i propri figli oppure vende quelle verdure, no? Bisognerebbe andare a controllare la propagazione tramite il veicolo alimentare, che è veramente pesante, pesantissima questa cosa. E la Regione si è messa questa foglia di fico, ha aderito alla campagna che è stata promossa da Greenpeace, da Fastland, sull'azzeramento dei FAS. Ha aderito, ha firmato il protocollo.
Ho visto.
Guarda che è una cosa grave, sì. Perché se tu hai il tuo carnefice, io lo chiamo carnefice, questo è il tuo nome, che ti viene lì e ti batte la manina sulla spalla, io dico, cioè io sono uno che purtroppo ha dato dottrina da piccolo, insomma, ci sono tanti fa, bisogna stare, quella cosa che c'è insegnato di più, la lettura del testo, sono i falsi profeti, quelli che ti sono amici, che in realtà ti ingannano. Guardate che è pesantissimo avere uno che poi lo fa. Qual è lo scopo per cui la Regione ha fatto questo protocollo? Perché votiamo tra poco, abbiamo elezioni europee, quindi potranno dire noi abbiamo firmato Zero FAS. Cioè, è fare così è ancora più... Io non sarei così contento.
Adesso avete scoperto
di avere una persona,
che adesso avete fermo. Adesso avete scoperto che il telefono è sempre stato aperto. Pronto?
Pronto, buongiorno. Tommaso da Belluno.
Ciao Tommaso.
Buongiorno, ciao. Ringrazio infinitamente
Massimo.
Massimo
Pollesa.
Veramente una cosa molto interessante, i miei più sentiti complimenti. E la mia considerazione è un po' generalizzata, cioè lo stesso meccanismo con cui vengono gestite questo tipo di, cui è stato gestito questo tipo di cose nella pedemontana, lo stiamo vedendo a tutto campo, a tutti i livelli e in tutti i settori. Purtroppo la cosa che a me indigna di più è che non succedendo nulla, non potendo vedere le analisi, cioè qui la magistratura è completamente collusa, completamente.
Purtroppo devo dirti che anch'io sento questa puzza nel campo della giustizia.
No, guardi, io ho appena finito di leggere i due libri di Alessandro Sallusti che intervista Luca Palamara. Viene tutto messo sul piatto, viene spiegato come funziona tutto quanto. Solo che in Italia, come ad esempio questi due libri che avrebbero dovuto far tremare, anzi crollare il sistema dei poteri della magistratura, viene ridotto unicamente a saggistica. Ne parliamo io e voi a Radio Cooperativa, punto. Non suscita null'altro. Questo a me mi dà, credo, la stessa frustrazione che dà il signor Massimo, perché sì. Si vede che per quanto, cioè non c'è un far del bene, soprattutto io ho smesso di pensare agli errori, io da quando sono bambino sento parlare, io ho 45 anni, da quando sono bambino sento dire che è sbagliato, la politica ha sbagliato, non sbagliato, francamente... ho smesso di pensare agli errori. Io ormai credo che siano solo ed unicamente scelte deliberate. Allora, visto che questi personaggi stanno attentando alla salute delle persone, stanno attentando al bene comune in tutti i sensi, dovrebbero risponderne di fronte a un giudice.
Ma c'è una strada che era molto chiara in latino, sai? Promoveatur ut amoveatur, vuol dire venga promosso per essere spostato.
No, ma c'è una questione adesso.
Hai capito?
Sì, capisco.
Cioè, chi si occupa di queste cose rischia effettivamente di non essere gradito a una, diciamo, a una, non so come definirli, diciamo,
a gestione
del potere, insomma, certo, no? a gruppi che nella nostra regione gestiscono il potere. Però tu adesso chiami da Belluno, no? Per darti una misura di come può incidere un progetto fatto così male, ma non è solo la Pedemontana, potrebbe essere qualunque altra cosa, no? Stiamo discutendo, diciamo, di autonomia in questo, di acquisire alcuni valori, no? Alcuni meccanismi che sono previsti in Costituzione. Però tu mi lanci una palla proprio da dove chiami, no? Provate a immaginare voi, se io ho un buco di 100 milioni e 200, da 200 e 200 milioni ogni anno, come posso occuparmi di un territorio come potrebbe essere la provincia di Belluno, che purtroppo è marginalizzato, con perdite, con quote proprio di persone che risiedono soprattutto, non so, nella Gordina, oppure c'è una partita importante con delle lingue come i ladini di Agordo, delle zone, diciamo, che confinano con i ladini del Friuli piuttosto quelli dell'Alto Adige o del Trentino, no? Come fa una regione a chiedere ancora risorse e competenze quando non è in grado di fare una culata amministrazione e gestire una provincia in modo positivo? Io ho presente cos'è, sono un urbanista di formazione, anche se adesso insegno in un liceo. Cosa vuol dire non avere le risorse per amministrare in modo e per togliere questo gap che c'è in modo oculato, opportuno, una provincia come Belluno, no?
Sì, però c'è il bombo dopo, subito.
Non so se mi sono spiegato cosa voglio dire, no? Cioè,
sì,
quindi
no,
è una cosa che non solo riguarda, perché quando la prendo esecara, no? Ma è anche perché tolgo risorse a una serie di operazioni che sono, ad esempio, darle a una provincia come quella montana, che è la provincia di Belluno, che corrisponde a una superficie consistente del territorio, al difetto di avere, ed è sottorappresentata, perché non so quanti consiglieri regionali ci sono per poter incidere su queste cose. Questo è un ragionamento che secondo me la Pedemontana dovrebbe essere la matrice per aprire lo sguardo su questa regione, non per chiuderla.
Condivido pienamente. La cosa che una cosa molto frustrante è il fatto di considerare che questa è una classe dirigente che non è capace di fare le cose. Ecco, io su questo non sono proprio d'accordo. Sono capaci, sono bravi e stanno agendo nella maniera utile a qualche sistema di potere. Quindi loro, il loro lavoro lo stanno facendo benissimo.
Sì.
Benissimo! Stanno distruggendo tutto e lo stanno facendo con la piena consapevolezza e volontà di farlo. Io francamente, siccome sta andando tutto a rotoli, non riesco a pensare agli errori o all'incapacità. L'incapacità a un certo punto emerge e si corregge l'errore, altrimenti è una decisione, è una scelta. Non posso accettare di continuare a sostenere delle classi dirigenti di persone che poi viene fuori, ma non erano capaci, no, queste cose, io credo che bisogna smetterla di pensare a queste cose, perché se io sbaglio e faccio del male a qualcuno, ma lo faccio anche in buona fede, io vado sotto processo.
Ah beh, sì.
A me il giudice mi giudica. Allora se queste persone, se queste classi dirigenti stanno attentando alla salute pubblica, alla dignità umana, devono finire di fronte a un giudice, devono essere incriminati. Da qua il marcio totale della magistratura, di cui un consigliere comunale di Belluno ha anche, anche sollevato questa questione, il professor Daniele Trabucco. Io vi ringrazio dello spazio, grazie delle considerazioni e delle vostre spiegazioni.
Grazie a lei.
Purtroppo il project financing è stato un disastro, sì. Facciamolo anche nella Treviso Mare, no? Facciamo, continuiamo. No, questo, infatti, una volta si diceva sta roba qua, peccare è umano, perseverare è diabolico.
Certo.
Grazie.
Certo, lo stiamo vedendo dappertutto.
Ciao.
Questa cosa si può applicare anche a non so, in Israele, dappertutto.
Sì,
dappertutto.
Guerra,
ciao.
Grazie.
Saluto. Ciao, arrivederci.
Ciao, ciao Tommaso.
Sì, quello che ha detto Tommaso è condivisibile, perché di fatto se io cioè è evidente che non è uno sbaglio, no? C'è una logica che secondo me è quella di inseguire il presente e soprattutto di inseguire un ritorno, diciamo, e non accettare poi un'analisi critica sulle questioni, perché sull'errore che si sta concretizzando sulla Pedemontana sarebbe interessante poter avere un confronto, perché uno dovrebbe, è evidente che probabilmente non ci sarà mai il confronto, perché andare a fare un dibattito pubblico è praticamente impossibile. Non so, io spero che qualche giornalista anche in Veneto cominci ad avere interesse. Citavo ad esempio questo episodio, insomma, no? questo argomento che riguarda ad esempio una provincia che dovrebbe aspirare l'autonomia, no? All'interno delle province regionali, perché ha delle caratteristiche particolari come quella di Belluno, no? Dove io mantengo, diciamo, gli insediamenti, perché c'è uno spopolamento progressivo, c'è la cosiddetta monocultura dell'occhiale. Se domani mattina l'occhiale non c'è più, non c'ho più risorse neanche per i cittadini, insomma, no? Ecco.
Pronto?
Ciao Albino, parla Marco.
Ciao Marco.
Buongiorno. Saluto il tuo ospite.
Buongiorno.
E buongiorno a lei. Sentite una cosa, parlando proprio di Belluno,
sì,
mi è venuto in mente, quante sono, 60 anni fa, il Vajont.
Sì.
Il Vajont, per parlare di opere fatte e volute e sapevano la gravità di quello che sarebbe anche successo, ma tenuto nascosto, e poi il processo come è finito, spostato all'Aquila e via dicendo, insomma tutti assolti.
Sì.
Quello che succede anche ora. Cioè, e sì, come dicevate prima, sembra che la magistratura faccia occhio da mercante. Quando funziona, poi intervengono anche gli avvocati delle parti e c'è la ricchezza che porta ad avere grandi avvocati. Tirare alle lunghe, andare in prescrizione proprio se non li assolvono. Perché io vedo anche processi dove c'è la classe dirigente, i colletti bianchi e via dicendo, alla fine, dopo anni tirati avanti, o vengono assolti o vengono, o praticamente vanno in prescrizione. Quindi noi, popolo, paghiamo questa forma di voluta ignoranza, che ci tengono nascoste le cose a danno della nostra salute, anche non solo dei nostri interessi e via dicendo, per fare opere e via dicendo. Guardiamo, qui non ha niente con l'inquinamento il ponte di Messina, insomma, quando l'Italia è disastrata in tutte le parti. Ecco, allora io non mi meraviglio tanto, perché si sono affinati in questo periodo nel trovare poi la scappatoia che li assolve sempre, ma è sempre esistita, insomma, perché ovviamente il potere porta avanti i loro interessi. Buona giornata, grazie.
Ma il potere non è un'astrazione, sono strutture, sono persone, sono decisioni. E molte volte siamo contrari a parole, ma non facciamo niente altro che, dopo aver prontolato, non succede niente.
E su questo
credo dovremmo tentare di recuperare la tenuta, la resistenza, e recuperare la fiducia ancora nelle persone oneste. Vai.
Sì, no, volevo spiegare che la tenuta, diciamo, della magistratura su questi temi nel Veneto è messa sotto analisi, esame, diciamo. Però di fatto poi si reitera questo modello, no? Viene fatto l'esposto, l'assegnazione, la denuncia, e manca poi la sostanza. Ci sono dei criteri che vengono presi, alcuni funzionano, alcuni non funzionano. Si persegue il ladro di polli o si persegue, diciamo, alcuni atti, no, particolari, diciamo, alcuni crimini che hanno rilevanza sociale, quindi in base a come viene preso in mano dal giornale, dalla stampa, ma altri tipi di reati che sono legati, diciamo, alla gestione ambientale, no, o alla salute, alla perdita di salute provocata da una mala gestione ambientale, non si va a fondo. Nello specifico sui FAS in corte d'appello a Vicenza c'è un processo per disastro ambientale contro i responsabili dell'azienda che ha fatto l'inquinamento, no? Per la mia voce, per la mia parte, per chi sono io, per qual è la mia storia, dei miei amici, dei miei compagni che mi sono a fianco, insomma, in questa vicenda che riguarda la Pedemontana, rispetto a quella vicenda della sorveglianza sulla salute dei cittadini, c'è stata evidentemente un'omissione e non si è voluto perseguirla. Perché anche ieri la trasmissione di Presa Diretta ha fatto lo sconto alla fine, questo è quello che voglio dire, no? Ha fatto lo sconto, no, sulle responsabilità. Nel caso specifico dei FAS, la Miteni era recidiva, aveva fatto un inquinamento gravissimo negli anni 70, 1973-1976, andata assolta per via di una amnistia nel 79. Allora era Rimar.
Pronto?
Pronto, buongiorno Don Albino, sono Gianluigi da Refronte.
Ciao Gianluigi.
Ciao, saluto Follesa e tutti gli intervenuti che sono intervenuti. Niente, tu hai tirato fuori in due parole il perno della faccenda, cioè hai detto come potere, cosa vuol dire potere e come si può fare per gestirlo e poter realizzare quello che noi vorremmo fare, cioè evitare i problemi, quindi avere soprattutto, lavorare sul principio di precauzione, no? Perché il mondo si sta inquinando, il mondo sta soffrendo da morire. Pedemontana, Mose, c'erano delle alternative più intelligenti, e tutte queste strade nuove che vogliono fare, fabbriche tossiche che sono costruzioni irreversibili poi alla fine. È conquistare il potere. Il problema è questo, che sono decine d'anni che noi combattiamo come decine di associazioni. Per esempio l'architetto Follesa è un super esperto, bravissimo, è dentro un'organizzazione, io sono dentro un'organizzazione, altre decine di persone sono dentro centinaia di organizzazioni. In Italia ci sono 104.000 enti del terzo settore che si battono contro dei problemi che nascono nei territori, eccetera, eccetera. Noi ci lamentiamo, discutiamo, eccetera, e alla fine, al momento di delegare le persone che poi gestiscono la ricchezza che noi diamo allo Stato attraverso le tasse, attraverso le nostre tasse, per chi le paga ovviamente, poi c'è il parassita che non le paga e usufruisce dei benefici, vabbè, ecco, attraverso le tasse chi distribuisce? Sono a questo punto, la Costituzione dà il percorso per conquistare il potere, per dare a delle persone che noi stimiamo, come hai detto tu, che condividono le nostre idee, la forza di gestire il potere, cioè le nostre tasse, la ricchezza, l'economia, ma anche proteggere i valori, i principi. E questo strumento è la nostra bellissima Costituzione che ci dà il percorso per conquistare questo potere. Le associazioni partecipano all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, dice l'articolo 3, no? Ma poi completa questa presa di coscienza da parte delle associazioni all'articolo 48 e dice: il voto è personale, uguale, libero e segreto, ma il suo esercizio è un dovere civico, quindi è un obbligo morale. E poi dice all'articolo 49, per chiudere questo percorso di delega e di realizzazione delle nostre aspettative, associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico e determinare la politica nazionale. Cioè la nostra ricchezza dobbiamo praticamente gestirla attraverso delle deleghe di persone di cui abbiamo fiducia. Quindi al momento del voto io penso che queste organizzazioni, queste associazioni, questi comitati devono cominciare a individuare dei soggetti e fare nomi e cognomi e dire: per noi quelli sono quelli che risolvono i nostri problemi, che ci aiutano a realizzarli. Questo è il discorso di fondo che dobbiamo fare. Quindi interessarsi dell'atto ultimo che è il voto, che è il momento della delega, prima, senza lamentarsi in continuazione, poi arriva il momento delle votazioni, quindi della delega, della gestione del potere, e tutti sono in un'entropia, in una confusione, nessuno dice niente. Anzi, molti dicono: io non vado a votare perché nessuno mi rappresenta. Ma certo, perché non ti sei interessato prima. Questo è il problema di fondo. Quindi lamentiamoci prima per prendere coscienza, e prendiamo coscienza per delegare le persone giuste. Questo è il nostro, è il percorso che la Costituzione ci dà. Vi ringrazio degli interventi.
Grazie anche a te.
Per la proposta, è molto interessante.
Ti ringrazio anch'io. Però mi rimane un quadro anche, che è quello, il quadro di chi, usando il potere a proprio vantaggio e esclusivamente a proprio vantaggio, usa tutti i mezzi di comunicazione in una forma che è appetibile per un verso, che è quella che poi determina molte volte le scelte che vengono fatte. Cioè, voglio dirti, io capisco anche la difficoltà delle persone che ce la mettono tutta ma non hanno strumenti con cui possono, giustamente, tu hai fatto un discorso per me perfetto da un punto di vista dell'impegno e della buona volontà.
Abbiamo capito,
ma sul piano strutturale.
No, ma è quello, ma infatti è il punto è questo, no? Cioè, come possono contare queste persone nel momento della decisione politica? Perché questo è il passaggio, no? Cioè, chi amministra deve sottoporsi a un giudizio, no? Allora la battaglia è sempre su questa questione, no? Quello che diceva adesso è il nostro ascoltatore
Gianluigi
è importante, secondo me è un punto essenziale, no? Il passaggio è proprio che va riconosciuto nelle battaglie degli altri il significato che ha la tua battaglia, il tuo ragionamento. L'altra cosa, i poteri non sono così nascosti, certo, sì, sono poteri che non è che si mostrano, perché lo esercitano a volte anche senza mostrarsi. E in questo caso abbiamo capito che c'è una sudditanza da parte della magistratura su questo tipo di potere. Bisogna avere il coraggio di affrontarle, di cominciare a elencarle. Ad esempio, il potere, nel caso dei FAS, è un potere di tipo industriale: chi lo produceva, chi lo ha prodotto, chi lo ha utilizzato, chi ne fa uso. Nel caso del TAV, nel caso delle infrastrutture come l'alta velocità o le autostrade, c'è un potere che guadagna un beneficio. Cioè io faccio i subappalti, metto lì le mie aziende, ne guadagno un beneficio, perché, perché il meccanismo è quello di ricevere delle commesse senza sottopormi a un vaglio da parte di commissioni o altre cose. Ho un rapporto personale con chi è il capo commessa. E questo è un meccanismo che è terribile.
E
questo però genera potere. L'altro tipo di potere che ne deriva da questa cosa è quello politico, nel senso che io ho una struttura politica organizzata, non sto dicendo cose illegali, e ricevo un beneficio economico perché la politica viene passata attraverso risorse economiche alla fine. Guardate che è quello, insomma, no? E quindi se io beneficio certe strutture, no, di opere, è una questione di generazioni probabilmente, perché chi determina la politica con queste strutture di potere abbia una visione diversa. In altri paesi europei le strutture di potere non è che siano diverse, sono le stesse, ma sono in grado di esprimere visioni anche diverse. È quello che sto dicendo io, che non riesco a capire, no, come mai da noi, da generazione in generazione, non ci sia la capacità di rendere più, socializzare di più questo passaggio del potere, perché ne ha un beneficio la società. Da noi manca un fattore essenziale, che è il conflitto. Non vuol dire che ci dobbiamo randellare per le strade con la polizia ogni due per tre, come è già successo, hai capito?
Vabbè,
la capacità di avere un confronto.
L'ultima cosa che volevo così accennare, se, no, non posso parlare, ma volevo accennare è la possibilità della comunicazione, ma anche dell'importanza di tutti i gruppi comunitari, sociali, politici e anche religiosi, perché molte volte anche come Chiesa siamo, come dire, tante belle parole, ma non abbiamo la concretezza e la capacità di mettere insieme con gli altri il lavoro.
No, io vorrei invitare chi può venire al venerdì pomeriggio a Padova, in Albò, in Aula Nievo, dalle 17.30 alle 19.30, alcuni comitati, alcuni esperti, alcuni studiosi, no, si sono messi assieme e producono degli interventi in quest'aula. Il corso è tenuto, è un corso di studi giuridici dal professor Maurizio Malo. E dalle 17.30 alle 19.30, tutti i venerdì, al Bo, presso l'aula Ippolito Nievo.
Ho capito.
E ci sono varie conferenze, ogni venerdì ci sono più di un relatore, due o tre relatori con brevi interventi in cui mettiamo assieme queste capacità di
adesso fermati perché chiudo tutto.
Sì, è l'una e mezza ormai, abbiamo finito. Marco,
grazie tutto. Invece, sai, prego. Hai visto che nessuno telefonava. Vuol dire che stavano attenti a quello che dicevi, ecco. No, vi ringrazio e sono contento anche di questa trasmissione, che è stata piena, strapiena di dati e di competenze che non abbiamo e sono molto importanti invece. Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie agli ascoltatori.